L'avvocato Luigi Occhipinti fu uno dei soci fondatori dell'Associazione Italiana Scientifica di Metapsichica di Milano, di cui divenne presidente nel 1959. Figlio d'arte, se così si può dire, suo padre Salvatore fu un altro grande esponente della parapsicologia nazionale, nonché grande studioso e coniatore del termine telescrittura, con il quale si indica un esperimento di comunicazione tra viventi e con il proprio inconscio, per mezzo di una tavola sulla quale sono stampate lettere e numeri, e sulla quale viene posto un bicchierino capovolto. La tecnica non differisce dall'uso che tradizionalmente si conosce, ma, cosa non da poco, è diverso l'atteggiamento degli sperimentatori, in quanto questi non intendono comunicare con anime di defunti o altre entità, ma cercano ed interrogano l'inconscio dei presenti o di persone distanti, ma comunque di viventi. Il discorso è comunque molto affascinante quanto complesso, ed io voglio riportarvi i fatti oggetto del resoconto. Come dicevo, infatti, il figlio Luigi cominciò ad interessarsi alla parapsicologia fin dal 1939, studiando anche egli il fenomeno della telescrittura ed organizzando per più di 30 anni esperimenti di gruppo insieme a sua moglie Ada. L'avvocato Occhipinti, però, ebbe anche modo di imbattersi in un caso sensazionale. Uno di quei casi per i quali i ricercatori farebbero follie pur di essere coinvolti. Infatti, ebbe la fortuna di essere convocato durante lo svolgimento di fenomeni spiegabili che continuarono a verificarsi in sua presenza e che non lasciarono spazio ad alcuna incerta interpretazione. Ed è di questi che vi parlerò tra poco. Benvenuti a Cronache dall'altro mondo. Io sono Enzo Barone e questo è il caso di Enrica e Costantino. Alle 17 di mercoledì 10 novembre 1976, l'avvocato Occhipinti era impegnato alla scrivania del suo ufficio quando il telefono interruppe una riunione di lavoro. Dall'altra parte della cornetta vi era il consolato di Grecia. Nella mente dell'avvocato si fecero largo curiosità e sorpresa mentre una voce femminile, giovane e gentile, comunicò che aveva avuto il suo numero dal Dipartimento di Psicologia dell'Università e che i suoi studi sulla parapsicologia avrebbero potuto aiutarla. L'avvocato propose quindi un incontro per il venerdì successivo, ma la signorina fece subito intendere che non avrebbe potuto attendere, sottolineando l'urgenza della questione. Quella stessa sera, disse, non sarebbe potuta nemmeno rientrare in casa propria. Allorché l'avvocato propose di incontrarsi la stessa sera presso la propria abitazione alle 21. Fatte le 20, il citofono dell'abitazione dell'avvocato Occhipinti suonò, annunciando l'arrivo della giovane con netto anticipo. Sulla soglia presero posto due giovani che, nel resoconto, vengono indicati con nomi di fantasia quali Enrica e Costantino. Entrambi 27enni, di nazionalità greca e conviventi nell'appartamento di lei. Lei, impiegata al consolato greco a Milano, è con una perfetta conoscenza della lingua italiana. Lui, studente di architettura con una scarsa conoscenza dell'italiano, alla quale sopperisce usando Enrica come interprete. Da questo momento, da parte dei due ragazzi, comincia un resoconto sconvolgente alla presenza dell'avvocato Occhipinti e di sua moglie Ada. I due, infatti, raccontano che da alcuni giorni all'interno dell'abitazione nella quale vivono, nel centro di Milano, si verificano fatti strani. Per la precisione, da 3 giorni, da quando Costantino si era ritirato a casa con un vecchio cappello inglese dell'Ottocento, una bombetta, acquistata da un rigattiere. Via via c'è stato un intensificarsi dei fenomeni che, in un primo momento, erano stati lievi ma che poi erano diventati insostenibili. Un muro, in camera da letto, aveva cominciato a scrostarsi, provocando la caduta di polvere bianca. Varie macchie che i giovani avevano riconosciuto come sangue erano apparse su alcune pareti. La televisione ed altri apparecchi elettrici avevano cominciato ad azionarsi senza che nessuno li toccasse ed un fornello, con sopra una pentola di legumi, si era acceso da solo, carbonizzando pentola e contenuto. Costantino affermò che un suo caro amico nepalese, dal quale attendeva una telefonata, conosceva bene questi strani fenomeni e, per aiutarlo, gli disse che questi sarebbero cessati usando dell'oro. E infatti, continuò, passando un anellino d'oro di Enrica sulla parete della camera da letto, la polvere bianca e le gocce di sangue erano sparite. La cosa sembrava funzionare, tant'è che, prima di uscire per raggiungere l'avvocato, la ragazza aveva pensato bene di lasciare l'anello sul pavimento dell'ingresso, ma poi, una volta in ascensore, quello stesso anello se lo era ritrovata inspiegabilmente al dito. La situazione così incredibile provocò nella ragazza una reazione istintiva e di liberazione, tanto che si sfilò l'anello gettandolo in un cestino di rifiuti in strada. Ma poco dopo, l'anello era di nuovo al dito, tant'è vero che lo mostrò, timorosa, all'avvocato. I fenomeni, comunque, non si erano poi limitati alla sola abitazione. Infatti, anche sulla sua auto, era comparsa una cosa che definì strana. Sembravano esserci importanti elementi che richiedevano un serio approfondimento, prima di tutto, sulle vite dei due giovani, per chiarire eventuali problemi di origine psicologico e sentimentale. Le indagini partirono subito con la raccolta di dati anagrafici e di opportune notizie personali, quali anche il benestare delle due rispettive famiglie, alla loro convivenza e, anzi, al desiderio di un matrimonio. In realtà, il matrimonio era una cosa a cui sembrò più disposta Enrica che Costantino. Tra i due, spesso, si verificavano litigi a causa della gelosia di Enrica, anche se oggettivamente Costantino non gliene aveva mai dato motivo. I coniugi occhipinti, quindi, spiegarono brevemente che il caso, per come illustrato, sembrava essere un tipico caso di poltergeist, fenomeno parafisico nel quale si ipotizza che la mente, in maniera totalmente inconscia, provochi effetti fisici quali rumori e spostamenti di oggetti. Forse la causa era di ricercare in quegli stati d'animo così provati e tesi da trovare sfogo nell'ambiente circostante. Provarono altresì a tranquillizzarli, sottolineando che in quei fenomeni non vi era alcunché di spiritico, demoniaco o soprannaturale. Questo avrebbe mostrato i fenomeni sotto una nuova luce e, pian piano, sarebbero cessati. Si erano ormai fatte le 21:30 e i coniugi occhipinti sarebbero dovuti andare a cena a casa di conoscenti, ma i ragazzi non sembravano voler andare via. Da questo si comprese il loro estremo timore di ritornare in quell'appartamento. Gli consigliarono quindi di cenare in una trattoria, salutandosi. Ed ecco che, a distanza di una manciata di secondi, il citofono suonò. Era Enrica, che avvertiva che quella cosa strana sulla macchina c'era ancora quando erano scesi, ma poi era svanita. L'avvocato Chipinti, con un certo sarcasmo, esclamò «Meno male!» e riagganciò la cornetta, quando subito dopo il citofono suonò ancora. Era ancora Enrica che disse, allarmata, che quella cosa era riapparsa ed era lì. L'avvocato in pochi secondi si precipitò per strada e, davanti al portone del palazzo, vide parcheggiata una Volkswagen di colore grigio. Intorno all'auto vi erano i due giovani ed altre persone. Si fece largo per vedere cosa stesse attirando la loro attenzione e si accorse di qualcosa di irreale. Due gocce, che sembravano di sangue, stavano colando lungo una portiera dell'auto, lasciando una doppia traccia di una decina di centimetri. La cosa curiosa fu che le due gocce non erano né in prossimità di una fessura, né tantomeno nella serratura, ma erano nel bel mezzo della lamiera. L'avvocato incaricò subito uno dei presenti, il nipote della portinaia, di recuperare un batuffolo di ovatta mentre, per verificare di cosa si potesse trattare, intinse il dito in una delle due gocce, rendendosi subito conto che non era sangue. Le prime sensazioni furono di una sostanza molto collosa e appiccicaticcia che successivamente fece molta fatica a rimuovere dal dito. Nel frattempo, con il batuffolo d'ovatta recuperato, raccolse l'altra goccia che conservò come reperto. La serata proseguì e pian piano tutti tornarono alle proprie cose. L'avvocato, infatti, tornò alla sua cena e subito dopo la moglie andò a letto mentre lui scese da alcuni amici a raccontare gli ultimi accadimenti. A distanza di qualche minuto, il telefono squillò e la signora Ada Occhipinti pregò suo marito di salire subito nel loro appartamento. Rientrato, l'avvocato trovò sua moglie al telefono in una conversazione telefonica alquanto agitata. Dall'altra parte del ricevitore c'era di nuovo Enrica, ma insieme alla sua voce arrivavano anche strane scariche come in una linea disturbata. Un veloce resoconto fece comprendere all'avvocato che i due ragazzi, successivamente all'episodio dell'automobile, si erano recati a cena presso una trattoria della zona. Mentre erano lì, Enrica si era accorta di non avere più le chiavi dell'auto in tasca. D'istinto, i due erano usciti e, con grande sorpresa, avevano ritrovato l'auto in moto e le chiavi regolarmente sul quadro. Costantino quindi aveva spento il motore riconsegnando le chiavi ad Enrica, ma queste erano riapparse sul quadro dell'automobile e la scena si era ripetuta per ben 4 volte. Dopodiché, i due avevano raggiunto a piedi la stazione ferroviaria per telefonare al padre di lei, residente a Genova, per chiedere supporto. Avevano deciso così di rincasare a piedi e, una volta aperta la porta, la scena che si presentò fu un disastro. Nel frattempo, al telefono, la ragazza pregò fervidamente che l'avvocato li raggiungesse, cosa che fece intorno alla mezzanotte circa. Raggiunto il civico, l'avvocato citofonò ai ragazzi, ma nessuno sembrò rispondere. Si udì solo qualche scarica, simile a quella sentita al telefono. Decise a quel punto di tenere premuto il pulsante e, nel mentre, attraverso il cancello, intravide le sagome dei due giovani in abiti succinti e ciabatte, che camminando velocemente verso l'esterno, urlavano all'avvocato di andare via perché, in casa, stava bruciando tutto. L'avvocato con una certa calma tranquillizzò i due giovani e li convinse a raccontare cosa fosse accaduto nell'ultima mezz'ora. I ragazzi quindi raccontarono che erano rientrati verso le 23, anche perché Costantino era in attesa della telefonata dell'amico da Kathmandu. E già dal rientro i fenomeni si erano ripresentati con una certa intensità e varietà, come spostamento di mobili, accensione di elettrodomestici, rumori. Pochi minuti ed il telefono aveva emesso un solo squillo. Pensando all'amico, Costantino aveva risposto, ma l'unica cosa che era riuscito a comprendere fu un'unica frase, ripetuta 2 volte.
Brucia il cappello, brucia il cappello.
La frase in sé sembrò sia un'esortazione a farlo, che la notizia di un fatto che stava avvenendo, e tutto ad un tratto, la camera si era riempita di fumo acre e i due erano scappati giù. Terminato il resoconto, i due continuarono ad insistere, chiedendo all'avvocato di scappare da quel cortile, ma l'avvocato sottolineò come fosse importante proprio in quei momenti assistere ed essere presente mentre i fenomeni erano in piena attività. Quindi riuscì a convincere i ragazzi a farsi condurre nell'appartamento e qui cominciò la sua personale esperienza. Già dall'interno dell'ascensore, l'avvocato avvertì un odore di bruciato e, giunto sul pianerottolo, si ritrovò dinanzi ad una porta d'ingresso spalancata, con all'interno tutte le luci accese. A questo punto del resoconto, l'avvocato sottolineò come, nonostante l'esperienza trentennale in sedute medianiche e fenomeni parapsicologici di ogni tipo, e nonostante non fosse una persona suggestionabile, da quel momento in poi, inconsapevolmente, visse l'ora più allucinante della sua vita. L'avvocato quindi decise di addentrarsi nell'appartamento e, per prima cosa, pensò di cercare la fonte del fumo per spegnerla. Fin dall'inizio i due ragazzi, terrorizzati, non lasciarono mai di un centimetro l'avvocato Occhipinti che, da questo, di certo, non trovava giovamento. Nella prima stanza, lo sguardo dell'avvocato venne attirato da qualcosa a terra, sulla moquette, infatti, vi erano sparse numerose paia di scarpe. Proseguì, precipitandosi in cucina, pensando giustamente che l'origine del fumo provenisse da lì e, invece, anche se poteva darne l'impressione perché su uno dei fornelli vi era una pentola annerita con un fuoco brillante, non risultò essere quella l'origine del fumo. L'avvocato ordinò ad Enrica di spegnere il fornello quando un rumore, come di una grossa scarica, provenne dalla camera da letto. Vi si precipitarono scoprendo infatti che la TV era accesa. Enrica provvedette a spegnerla e ritornarono tutti in cucina per comprendere la sorgente del fumo quando un rumore proveniente dal salotto attirò l'attenzione dei tre. Arrivati in soggiorno, notarono che il registratore, acquistato da poco da Costantino, si era attivato da solo, riproducendo dei rumori indecifrabili. Fu così spento anche questo apparecchio, ma all'improvviso, dalla camera da letto, provenne lo stesso rumore di prima che annunciava l'accensione del televisore. Questi fenomeni, apparentemente ciclici, si ripeterono più volte fino a quando vi fu una sorta di pausa che permise all'avvocato di individuare finalmente la fonte di quel così persistente fumo. Contro una delle pareti del soggiorno, una massa indefinita, di forma tonda e di colore nero, produceva bagliori come fosse una brace e spirali azzurrognole. Costantino, alla vista di quella scena, riconobbe subito la bombetta acquistata giorni prima. L'avvocato prontamente chiese ai ragazzi qualche attrezzo per recuperarla e, dopo qualche tentativo, riuscì ad inserire il cappello in un sacchetto di cartone spesso, e fu a quel punto che si accorse di una stranezza. Nonostante il cappello risultasse completamente carbonizzato, non lasciava alcuna traccia di bruciato sul cartone dove era stato poggiato. Si ipotizzò, ricordando la strana telefonata ricevuta e vista la distruzione della bombetta, che i fenomeni forse sarebbero diminuiti. Ma cosa era veramente quel cappello che sembrò essere fin da subito causa di quelle misteriose forze psichiche? L'avvocato, in quel frangente, ebbe anche l'idea di portare via con sé i resti di quel cappello, ma trovò più saggio riporli fuori da un balcone, pensando di recuperarli il giorno dopo. Il pacchetto fu così posto da Costantino fuori da una porta finestra. Nel frattempo, mentre l'orologio segnava ormai l'una di notte, squillò il telefono. Era il padre di Enrica che, preoccupato, chiedeva informazioni sulle condizioni di sua figlia. L'avvocato prese parte alla conversazione, spiegando che c'erano degli approfondimenti da fare con un amico psicologo e che avrebbe lasciato partire due giovani non appena conclusi alcuni esami. Infatti, durante la cena, l'avvocato Chipinti si era premurato di avvisare della situazione un suo amico psicologo, il dottor De Micheli. Ed ecco che, al termine della telefonata, subito dopo aver riattaccato il telefono, un rumore abbastanza forte attirò i tre di nuovo in salotto. Una piccola libreria, portadischi, giaceva così a pancia in giù, sul pavimento, al centro della stanza e due vasi, con fiori finti che prima erano proprio su quel mobiletto, ora erano ritti su un altro mobile. L'avvocato e Costantino, quindi, provvedettero a tirar su e a rimettere a posto il mobiletto quando il televisore, nell'altra stanza, si riaccese e nel mentre il divano fu ritrovato spostato dalla parete di mezzo metro. Fu in questo momento che accadde un altro fatto straordinario. Rimettendo a posto il divano, non appena questo toccò la parete, quasi come fosse un interruttore, si riaccese la TV. I fenomeni sembrarono aver aumentato la propria intensità ed infatti i ragazzi, consci di questo, chiesero di andare via da quell'appartamento. L'avvocato, anch'egli stanco e frastornato, acconsentì, pensando di ritornarci il mattino successivo, magari con il supporto di colleghi quale il dottor Anzi e il dottor De Micheli, e sperando che i fenomeni proseguissero. I tre finalmente chiusero quella porta alle loro spalle, lasciando un appartamento nel caos più completo. Arrivati fuori dal palazzo, l'avvocato offrì ai due una sigaretta che provvide ad accendere. Ed ecco che, in un baleno, quella di Costantino era ridotta solo al filtro. Gliene offrì una seconda che, questa volta, il ragazzo riuscì a fumare, ma ecco che per terra li raggiunse, rotolando, una sigaretta integra e della stessa marca fumata dai tre in quei momenti. La serata sembrò concludersi con i due, che scelsero di andare a dormire in un albergo e l'avvocato, che chiese di essere nuovamente contattato il mattino seguente per proseguire le indagini. Ma la telefonata di Enrica arrivò solo alle 13 del giorno dopo e la spiegazione non fu povera di incredibili vicende. Enrica spiegò che, nonostante avesse cercato posto in vari alberghi, non era riuscita a trovare camere libere e quindi, verso le 2:30 del mattino, avevano fatto ritorno a casa, non senza lunghe esitazioni. Una volta all'interno, avevano ritrovato tutto in perfetto ordine e persino la pentola annerita era pulita, ma uno strano dettaglio era lì ad attenderli. Infatti, il sacchetto con all'interno ciò che rimaneva della vecchia bombetta era contro una parete diversa rispetto a dove era stato lasciato la sera prima. L'avvocato, in cuor suo, cominciò a fare alcune riflessioni in merito a tutta la vicenda. Sin dal principio, non escluse un trucco o uno scherzo, ma le attività avvenute in sua presenza, delle quali fu spettatore ed attore per una lunghissima ora, non lasciavano spazio a mistificazioni. I volti e gli sguardi di quei ragazzi parlavano da soli. Il terrore di quegli istanti non poteva essere una finzione, ed altri elementi avrebbero confermato la sua tesi. L'avvocato Chipinti al mattino seguente si rammaricò anche di aver perso forse un'occasione unica quando seppe che i fenomeni erano cessati definitivamente. Cosa avrebbe potuto documentare? Rimaneva la sua testimonianza che si rivelò subito unica e credo lo sia ancora oggi perché non risulta dalla casistica che altri studiosi abbiano potuto assistere personalmente a fenomeni così intensi. E così, da questa esperienza, poté trarre alcune conclusioni che vi espongo brevemente. Come scritto nella relazione, anche per il dottor De Micheli, suo collega psicologo al quale sottopose il caso, entrambi i giovani potevano essere la causa scatenante di quei fenomeni per via dei caratteri e degli stati emotivi così combattuti. Questo caso, inoltre, dimostrò come non fosse un requisito la presenza di un giovane o di una giovane in età puberale e con complessi o altri problemi di natura psicologica durante i fenomeni di poltergeist. Forse la causa fu proprio il precario equilibrio psicologico di Costantino che, a 27 anni, era fortemente combattuto tra una vita con Enrica e la voglia di libertà, ricercata con i viaggi in giro per il mondo, alla quale forse tentò di sopperire con una telefonata di un amico da Kathmandu o con l'acquisto di un vecchio cappello inglese. La fenomenologia alla quale assistette fu particolarmente vasta, tanto da abbracciare tutto l'arco dei fenomeni psicocinetici, come spostamento di oggetti, autocombustione, comparsa di profumi, raps, accensione di fuochi e di apparecchi elettrici. Rimase inoltre convinto che la vecchia bombetta inglese avesse giocato un ruolo fondamentale come elemento scatenante nell'insorgere dei fenomeni e anche nella loro scomparsa. Forse, per Costantino, era la metafora del resto del mondo che, là fuori, lo attendeva e al quale si contrapponevano Enrico e le comodità di una vita in città. Ma forse la più importante delle considerazioni dell'avvocato Chipinti fu questa. Poté constatare infatti che, in tutti i casi analizzati da studiosi, i fenomeni e le manifestazioni si erano verificate sempre alle spalle dell'osservatore. Da lì l'estrema difficoltà nel documentarli. Anche in questo caso, d'altronde, i fatti avvennero sempre in altre stanze e la loro attenzione fu attirata sempre da rumori provenienti da altre stanze. Con queste premesse, quale strumento avrebbe potuto registrare qualcosa se non rumori provenienti da altri ambienti o apparecchi elettrici già in funzione? Questo è un problema reale, constatato e riportato da numerosi studiosi che dimostra come le attività di questo tipo siano in un certo modo senzienti. Questo resoconto fu presentato dall'avvocato Chipinti durante il convegno internazionale di parapsicologia svoltosi a Campione d'Italia nel novembre 1977 e terminò con una sua dichiarazione quale solo un avvocato poté fare. Per quanto mi riguarda, concludo, da avvocato quale sono, assicurandovi di avervi riferito fedelmente i fatti, come mi sono stati raccontati e come li ho visti e sentiti. Insomma, vi ho detto tutta la verità, soltanto la verità, nient'altro che la verità. io sono Enzo Barone e quello che avete appena ascoltato era Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Ascoltando un breve spot di 30 secondi alla fine di ogni episodio, aiuterete il podcast e paranormale.com a proseguire le attività. Grazie a Monica Nasato per la revisione dei testi. Se desiderate, potete condividere questo podcast e lasciarmi una recensione su iTunes o un commento su Spreaker. Potete seguire paranormale.com su Instagram, Facebook e Telegram. Se siete a conoscenza di storie simili nelle vostre vicinanze, potete scrivermi a info@paranormale.com. Sarò felice di approfondire.